Bene, un saluto a tutti gli ascoltatori di RBN. Come annunciato anche nella nostra pagina, siamo in diretta per uno speciale RBN dedicato a un'intervista con Giacomo Rossi del Fronte di Gestione Popolare Pesaro Urbino, un movimento locale del quale lui ci parlerà, che comunque si aggancia ad altre esperienze anche nazionali di movimenti che partono dal basso e anche di movimenti che diciamo, si prefiggono il superamento dei consueti schemi destra-sinistra, anche un movimento, credo, ma questo glielo chiederemo, legato alle esperienze della democrazia diretta, quindi diciamo, anche qualche analogia forse con un movimento nazionale che è il Movimento 5 Stelle, ma ecco, tutte queste cose le chiediamo direttamente a lui, che è già in collegamento diretto con noi. Ciao Giacomo.
Ciao a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Allora, intanto come prima cosa e come introduzione ti chiederei di parlarci di questo movimento che nasce appunto nel territorio di Pesaro Urbino, come nasce, quando, perché.
Allora, innanzitutto rinnovo il mio saluto a tutta la comunità che ci sta ascoltando. Niente, la nostra è un'esperienza politica che nasce dal basso, come si sta verificando in questi ultimi anni in tutta Italia, con movimenti molto similari ai nostri, che diciamo si staccano da quelli che sono oramai gli schemi tradizionali di partito che nasce dal centro, quindi dei movimenti che nascono per il territorio e per fare gli interessi del territorio, che comunque hanno dei fili conduttori molto simili. Diciamo che il nostro è un soggetto ideale politico che intende raggruppare tutte le persone della nostra provincia, Pesaro Urbino, nel nord delle Marche, persone che intendono, come ho appena detto, abbattere l'attuale sistema finto democratico, partitocratico, lobbistico, superando i vecchi concetti oramai stravolti e desueti di centro, destra e sinistra, cerca di farlo appunto dal basso. Noi ci siamo dati, diciamo, dei principi aggregativi, che sono la difesa del sociale, la difesa del nostro territorio, la nostra identità. E diciamo anche, se così si può dire, dei nuovi concetti di far politica, una politica che sia relativamente partecipativa, che sia democratica, che sia basata su dei concetti di pulizia contro i privilegi e contro i vecchi schemi politici. Diciamo che abbiamo messo dei paletti a quelli che sono i nostri iscritti, che a 2 anni dalla nostra costituente nella nostra provincia sono davvero tanti, cioè non appartenere a nessuna loggia massonica, e credo che questo sia il primo ed importante punto per un movimento, per un partito che voglia davvero cambiare le cose. E il fatto che nelle eventuali candidature, se ci saranno all'interno del nostro movimento, i nostri candidati devono essere persone giudiziariamente pulite e che si distaccheranno da tutti quei privilegi messi dalla casta politica in questi ultimi 50 anni di democrazia.
Certo. Senti, siccome sento, sicuramente anche gli ascoltatori coglieranno alcune analogie, no, con il Movimento Nazionale, che è il Movimento 5 Stelle di Grillo, ecco, ti vorrei chiedere quali sono appunto le analogie, quali le differenze, e anche perché a questo punto perché avete deciso, questo magari dipende anche dalla prima parte della tua risposta, perché avete deciso di non fare, diciamo, una sezione, un circolo locale dei 5 Stelle, ma di fare appunto un movimento vostro.
Sì, diciamo che la nostra idea è nata 2 anni fa, quando ancora il Movimento 5 Stelle non era proprio così presente. Diciamo che molte sono le analogie, questo non lo neghiamo, ma tra l'altro ci sono altri partiti fuori del sistema a livello nazionale con cui abbiamo molte analogie. E con i 5 Stelle collaboriamo, così come collaboriamo anche con tutti gli altri movimenti che vanno un po' fuori dagli schemi del sistema. Quindi noi abbiamo per esempio alle nazionali invitato a votare i movimenti fuori del sistema, molti di noi hanno votato Movimento 5 Stelle, altri hanno votato anche Casa Pound, altri hanno votato alcune formazioni di una sinistra realmente sinistra, non nel senso che sia tetra, ma proprio che porti avanti quei valori sociali di sinistra. Quindi diciamo che noi abbiamo portato avanti intanto la nostra esperienza, magari un domani, perché no, si riuscirà a confluire in un qualcosa di unitario. L'importante è che comunque sui temi principali, sui temi basilari del sociale, di un nuovo modo di far politica, si arrivi comunque anche ad una convergenza. Noi per esempio nella nostra provincia con alcuni gruppi locali del Movimento 5 Stelle lo stiamo facendo, quindi stiamo avendo dei percorsi simili, dovremmo essere capaci a confluire poi nelle tornate elettorali, che è quello che comunque conta in una democrazia, ad arrivare a esprimere comunque delle linee comuni e magari, perché no, anche dei candidati comuni, perché comunque noi crediamo che non tanto il nemico ma l'avversario stia dall'altra parte, quindi riuscire a fare quello che abbiamo fatto noi nella nostra provincia, abbattere tutti gli schemi ed unire persone che la pensassero similarmente su molte questioni, dall'ambiente, dal mantenimento del pubblico sui servizi essenziali, sulla tutela del nostro territorio, della nostra identità, eccetera. Credo che questo non sia difficile appunto farlo, ci vuole solo una buona volontà e soprattutto ci vogliono persone che non intendono la politica come un mestiere, ma intendono la politica come una passione. Tutto qua.
Certo. Senti, prima di tornare a parlare di argomenti nazionali generali, che poi magari insomma sono anche le cose che possono essere seguite meglio dal pubblico di RBN, che appunto è un pubblico nazionale, anche internazionale in realtà, perché almeno il 20% dei nostri ascoltatori proviene da altre nazioni europee, però una rapida carrellata invece questa sì, te la chiederei su alcune battaglie importanti che avete affrontato in questi 2 anni di vita nel territorio di Pesaro Urbino.
Certo, battaglie importanti che tra l'altro sono battaglie che altri movimenti combattono a livello nazionale su altri fronti. Ci siamo battuti ultimamente contro la volontà di pedaggiamento della superstrada dei Due Mari, l'E78, che non riguarda solo noi marchigiani ma che riguarda l'Umbria e gran parte della Toscana, questa opera che deve essere finita da oltre 50 anni e che viene fatta finire, se così si può dire, tramite un project financing. Noi diciamo va bene che ci sia il project financing se questa è l'unica maniera per poter completare questa ed altre opere pubbliche, ma che il project financing non sia un tasso di usura, perché dietro questo project financing molte volte si nascondono dei favoritismi e sostanzialmente una privatizzazione dei servizi che invece lo Stato dovrebbe garantire, in quanto noi paghiamo comunque una tassazione molto elevata. Quindi questa superstrada che viene data in mano ai soliti gruppi, grossi, grandi gruppi multinazionali, dietro c'è Strabag, CMC, il gruppo Astaldi, che dovrebbe finire questa strada e per finire ritirerebbe, riavrebbe l'investimento tramite il pedaggiamento di tutto il tracciato. Noi diciamo che il pedaggiamento, se vuole essere messo, deve essere messo solo nei tratti da fare, non capiamo perché noi dobbiamo pagare questo pegno, questa gabella a queste multinazionali per i tratti che comunque ci siamo già costruiti, perché comunque la Fanno Grosseto in gran parte è già finita. E lo stesso concetto c'è dietro allo smantellamento dei servizi sanitari della nostra regione, la regione Marche, che purtroppo ha portato avanti una riforma sanitaria squallida che, guarda caso, va verso alla privatizzazione del bene primario che dovrebbe rimanere pubblico, che è la sanità. Per dire, sulla costruzione, dietro la costruzione dell'ospedale unico tra Fano e Pesaro, tra queste due città, la seconda e la terza città più importante delle Marche, c'è dietro il project financing, cioè dicono qui serve un ospedale, ammesso e concesso poi che serva, questo ospedale deve essere finito e può essere finito solo con la partecipazione appunto dei privati, il project financing, e noi sostanzialmente ci privatizzeremo di fatto quella che è la nostra sanità. Ecco, questo sta avvenendo non solo nella nostra provincia, nella nostra regione, ma sta avvenendo purtroppo in gran parte d'Italia, quindi uno strumento, quello del project financing, diciamo molto ambiguo e molto pericoloso, che tende a privatizzare i servizi basilari. Tra l'altro ci siamo anche battuti ultimamente, abbiamo appunto oggi presentato, anzi domani lo presenteremo, ricorso al TAR contro la tariffa truffa, cioè contro l'aumento dell'autorità energia elettrica e gas sulle bollette dell'acqua, un aumento che va nazionale, che va contro a quello che i cittadini hanno espresso con il referendum, i cittadini hanno votato per mantenere il servizio diciamo idrico pubblico, i cittadini, la gente vuole che l'acqua rimanga un servizio pubblico, questo escamotage anticostituzionale che va in barba al nostro referendum ha cercato in qualche modo di eludere appunto la norma referendaria, e noi stiamo adesso intavolando questo ricorso al TAR, come per esempio è stato già fatto al TAR Lombardia dai movimenti per l'acqua. E, ecco, i servizi principali, i servizi che dovrebbero essere rimanere comunque pubblici perché sono comunque basilari, in una qualche maniera o tramite questi nuovi strumenti rivanno diciamo al privato, e questo comunque non, secondo noi non è bene.
Certo. Quindi diciamo sì, siete per una anche per una gestione pubblica dei servizi essenziali oppure no?
Insomma, certo, una gestione pubblica dei servizi essenziali, come per esempio siamo per il mantenimento delle quote pubbliche sulle nostre aziende nazionali. Qui devo fare un plauso a Casa Pound, che probabilmente è l'unico movimento nazionale che si sta occupando diciamo della svendita delle nostre grandi aziende statali, come per esempio Finmeccanica. Naturalmente tutta la corte politica e tutti i cortigiani tacciono, perché dietro ci sono sempre i soliti interessi finanziari, però anche questo è una cosa che dovrebbe essere denunciata all'ordine del giorno. Dovremmo parlare di quello che anche con questo governo, che io chiamo governo del far niente, sta avvenendo, l'ennesima privatizzazione, l'ennesima svendita del patrimonio pubblico a favore delle solite lobby private. Quindi il problema è grande, purtroppo le nostre televisioni ci mambolano con argomenti o situazioni devianti, però quello che sta avvenendo è questo, e quindi io anche da questi microfoni inviterei di nuovo la gente a poter votare quando è ora, a poter dare il proprio consenso a tutti quei partiti fuori del sistema, tutti quei partiti che lottano comunque contro questo status quo che è veramente delirante. Arriveremo comunque che oltre a pagare un 50% di tasse saremo costretti anche a pagare praticamente tutti i servizi, e soprattutto i servizi basilari. Questa non è dunque una lotta solo della nostra provincia assolutamente o della nostra regione, ma una lotta che, come dicevo prima, riguarda tutti noi, riguarda tutte le situazioni, perché in ogni parte d'Italia, a partire dalle società insomma di servizi, si tende a privatizzare tutto in maniera diciamo assurde, senza che ci siano delle garanzie reali per i cittadini.
Certo. Senti, parliamo un attimo della tua regione, le Marche. Ti faccio questa domanda anche perché io vengo da una regione che ha avuto storicamente un'esperienza analoga, che è l'Umbria, però magari non tutti gli ascoltatori sanno poi cosa significa esattamente, insomma, vivere in una regione rossa. Le Marche, una regione di fatto amministrata dalla sinistra dal dopoguerra senza soluzione di continuità. Ecco, quali problematiche aggiuntive crea, insomma, nell'azione politica anche vostra quotidiana, il fatto di vivere in una regione dove ovviamente, insomma, il fatto, che non vi sia stata alcuna alternanza ha fatto sì che il sistema clientelare, no, si cristallizzasse sul territorio. Ecco, insomma, ci sono difficoltà legate a questo, anche, non so, appunto, nei rapporti con la gente, coloro che in qualche modo sono
Sì.
legati al sistema clientelare stesso. Insomma, come, insomma, vivete questa esperienza in una regione rossa da sempre?
Sì, diciamo che più che altro la nostra regione, più che essere ro rossa, io la definirei la Merlonia più che rossa, perché noi siamo una regione in mano alla famiglia da sempre, alla famiglia Merloni, come in altre situazioni italiane, le altre regioni sono legate alla famiglia, al potentato di turno, noi siamo legati indissolubilmente al potentato locale che viene espresso appunto dalla famiglia Merloni, che tra l'altro voi ve ne siete anche occupati, voi
Sì,
come Casa Pound in
esatto, sì.
questo momento sta delocalizzando all'estero tramite tutta la questione legata all'Indesit, quindi andiamo a cercare i conflitti di interessi a livello nazionale, quando invece ignoriamo o facciamo finta di ignorare quelli locali. Noi abbiamo una regione dove il presidente è dipendente Merloni, dove la stragrande maggior parte, o la maggior parte, due o tre assessori sono dipendenti di Merloni, dove tutto gira secondo le logiche, secondo diciamo le dinamiche dettate da questa famiglia, che a livello locale, guarda caso, appoggia tramite un altro esponente della famiglia la lista Monti, quindi lista civica, che qui appunto abbraccia il PD, grazie tra parentesi anche a tutto il gota rosso del PD marchigiano che diciamo insiste più che altro nella provincia di Pesaro, ecco, e quindi tutti insieme portano avanti un governo regionale che è a dir poco inefficace e su alcuni aspetti addirittura scandaloso. Credo che le Marche sia una delle regioni dove le vertenze ambientali sono veramente all'ordine del giorno. Abbiamo comitati che nascono per legati naturalmente a tutta una politica sbagliata sull'energia che viene fatta, e anche perché, ripeto, dietro ci sono degli interessi che guarda caso sono legati alle stesse famiglie. Abbiamo una regione che continua a non fare una politica come la stragrande maggior parte delle regioni italiane, una politica economica seria, non dà nessuna soluzione. Purtroppo siamo nelle mani di governanti locali che comunque determinano o nel bene o nel male la nostra esistenza tramite le loro non scelte. Quindi ho partecipato per esempio a un convegno 2 settimane fa relativo alla E78, alla Fano Grosseto, al problema che si diceva prima Fano, c'era il presidente della regione che insieme con il ministro Lupi non hanno fatto altro che ribadire l'importanza dell'inciucio tra PD e PDL. Cioè l'importanza che questo inciucio potesse poi prendere, diciamo, vita anche nella nostra regione e in tutte le nostre regioni. Ecco, quello che si sono auspicati non è un completamento della Fano Grosseto fatto bene, ma è un inciucio tra PD e PDL, quindi si è parlato più che altro di questo. Purtroppo, come nella stragrande maggior parte dei casi dove c'è da sempre un sistema di potere, l'opposizione è convivente, e convivente. E quindi niente, siamo comunque in una situazione drammatica, siamo una delle regioni tra l'altro più produttive d'Italia, dove le nostre aziende purtroppo faticano in maniera visibile, e tra l'altro si fa ben poco per riuscire a trovare qualche soluzione. Ripeto, la questione dell'Indesit è la dimostrazione, cioè il gruppo Berloni che in sostanza ciuccia soldi statali da una vita, come per esempio Fiat e tante altre grosse aziende di fatto pubbliche ma statali in Italia, che da un giorno all'altro si svegliano, vanno a delocalizzare e lasciano tutti con il piatto vuoto dopo che per anni, diciamo, si sono alimentate anche grazie ai forti foraggiamenti comunque statali, regionali che gli sono stati dati. Quindi naturalmente qui la politica la troviamo assente, come la troviamo assente in tutte quelle situazioni nazionali dove troviamo imprenditori che hanno sempre, diciamo, ciucciato dalla parte del pubblico e poi adesso, perché il mercato glielo permette, vanno a delocalizzare all'estero, magari riportando qua le merci con vantandosi del Made in Italy. Ecco, questa è la distruzione totale del sistema Italia che purtroppo con questi governanti non può avere di fatto un'emersione, cioè una rinascita, anche perché gli stessi governanti sono frutto di quelle lobby che comunque comandano in questa che purtroppo da sempre non è democrazia ma è oligarchia.
Allora Giacomo, il tempo è volato, siamo proprio alla fine, c'è il tempo per un'ultima domanda, proprio flash di un minuto sulla situazione politica attuale, in particolare te vorrei fare, visto che abbiamo parlato prima del Movimento 5 Stelle, su questa prima esperienza di opposizione in questi mesi del Movimento 5 Stelle, sei soddisfatto? Pensi che avrebbe potuto fare di più? È stata un'opposizione convincente? Insomma, come valuti questi mesi, insomma, in Parlamento dei 5 Stelle?
Personalmente sono soddisfatto, perché nonostante tutto il potere mediatico gli dia contro, comunque hanno saputo mantenere perlomeno una coerenza, cioè non sono andati a fare un governicchio con il PD, non lo sono andati a fare con il PDL, non lo sono andati a fare con altri, loro hanno fatto il loro lavoro parlamentare naturalmente. È difficile perché questi comunque sono ragazzi che si sono affacciati adesso nel panorama politico. Secondo me quello che gli è venuto meno è l'informazione comunque anche a livello televisivo, perché purtroppo in Italia la stragrande maggior parte delle persone non sa accendere nemmeno un computer, perché se facciamo le statistiche con le persone anche anziane, e purtroppo la pecca è questa. Quindi io se posso gli inviterei a poter anche a livello televisivo poter dirla loro, perché credo che sia importante. Naturalmente tutto il sistema mediatico gli è avverso, diamogli tempo, sicuramente hanno dimostrato perlomeno la coerenza che nel panorama politico italiano non ne abbiamo tracce, voglio dire. Quindi già questo fatto hanno dato dell'autoritario e a Grillo, ma io credo che comunque i suoi metodi siano gli unici che comunque hanno funzionato per tenere comunque in ballo e uniti un movimento che nasce comunque dal basso. Quindi se qualche volta Grillo è stato anche un po' autoritario, credo che ci sia comunque stata una finalità a questo suo comportamento. Guarda caso, quelli che sono stati espulsi sono le persone che non sono state fedeli a quello che il loro mandato diceva, e quindi non vedo assolutamente nessuna contraddizione. Io mi sarei personalmente, lo dico, posso anche dirlo, votato Movimento 5 Stelle, sarei stato molto più amareggiato se avrei avessi trovato il Movimento 5 Stelle a governare con il PD o con il PDL. Io ho votato il Movimento 5 Stelle proprio perché non volevo votare né PD né PDL né Scelta Civica né i movimenti del sistema, quindi mi ritrovo perlomeno con delle persone coerenti e con delle persone che comunque non si arricchiscono con la politica, devolvono il loro stipendio a quelle che sono delle cause sociali ed economiche, quindi diamogli tempo e vedremo come. Tra l'altro spero che possano emergere dei movimenti locali molto simili al Movimento 5 Stelle, perché no?
Bene, allora grazie Giacomo per questa interessante intervista. Ricordiamo chi si è messo in ascolto solo nell'ultima parte che dalle 17 sarà disponibile la registrazione sul sito radiobandieranera.org. Io ti auguro naturalmente buon pomeriggio, buon proseguimento dell'ascolto su RBN per i nostri radioascoltatori. Ciao e grazie.
Un saluto a tutti e se mi permetti faccio un saluto particolare all'amico Giorgio Ferretti e all'amico Bruno Cometti che si sono interessati per questa intervista e vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati all'ascolto e naturalmente al di là delle idee sono stato comunque onorato di poter parlare in un organo di informazione non conforme e soprattutto senza padroni come Radio Bandiera Nera.
Grazie ancora, ciao Giacomo.
E i bengala ci illuminano il giorno. Ogni colpo di bandiera era un brivido nella schiena. Ogni radica era cielo contro i nervi. Ogni colpo di cannone uno schiaffo in pieno volto. Ogni raffica un colpo di padrone.